Questa era la sigla di Simba da Rabrock di 5 anni fa, quando ebbi il piacere di intervistare il direttore Padellaro del Fatto Quotidiano all'epoca. Direttore, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Non so se ricorda quel brutto momento di 5 anni fa, ovviamente lo ricorda per quanto riguarda tutto quello che fece insieme alla redazione del Fatto Quotidiano, lo stavo ricordando agli ascoltatori. Intanto grazie della sua disponibilità. Giornata particolare, è veramente piena oggi in Italia e nel mondo di avvenimenti. Io mi sono permesso di disturbarla proprio perché da quel momento in poi, partendo ovviamente anche dall'editoriale di stamattina di Marco Travaglio, il direttore oggi del Fatto Quotidiano, in cui proprio testuali parole: ora che questo 2020, questo 2020 di merda ci ha portato via anche lui, ovviamente parlo di Gigi Proietti, ovviamente poi Travaglio continua, insomma mi sembra di capire che se n'è andato un altro grande in un momento veramente delicato. E una delle mie prime domande che mi ha fatto ispirare la telefonata a lei è questa, no? Lei 5 anni fa spiegò agli ascoltatori e insomma anche in Italia, dopo quella bella pubblicazione di Charlie Hebdo, che era un momento particolare, ma che non quello che stava succedendo nel mondo non era legato, no, soltanto o quello che si presumeva lotte di religione o lotte politica, ma soprattutto a una lotta di classi. Oggi, dopo questi nuovi escalation di attentati, fra la decapitazione del professore, Nizza, Kabul poche ore fa, Vienna, io mi appello a lei, nel senso, secondo lei è cambiato niente dopo 5 anni? Siamo sempre a una lotta di classi?
Ma intanto è evidente che l'unico paragone che possiamo fare con il virus, il Covid-19, è che allora abbiamo imparato a convivere con il terrorismo come oggi dobbiamo imparare a convivere con il Covid-19, con il virus. Il terrorismo è endemico, ormai appartiene alla cronaca di questa nostra epoca contemporanea. Perché? Perché vi sono, come lei accennava, spinte di tipo diverso, sono spinte di tipo religioso, spinte di tipo etnico e anche spinte di classe, nel senso che evidentemente questi criminali che vanno in giro per l'Europa a tagliare le teste sono dei personaggi, persone che non hanno nulla da perdere. Attenzione a quelli che non hanno più nulla da perdere, perché non avendo più nulla da perdere cercano di far perdere agli altri quello che di più prezioso hanno, cioè la vita. È evidente che se noi esaminiamo l'attentato di Parigi o quello di Vienna o quelli, diciamo, del passato, recente passato, semplicemente in un'ottica di guerra di religione, non abbiamo capito niente. Non è una guerra di religione. Sì, c'entra la religione è uno strumento, viene usata come corpo contundente. In realtà c'è una rabbia non da oggi, repressa, compressa da parte di persone che non sono riuscite a integrare, o persone che magari sono integrate ma ritengono di vivere in un mondo di palesi formidabili ingiustizie. E quindi, evidentemente, avendo anche uno squilibrio personale, decidono di fare quello che fanno. Quindi è chiaro che le motivazioni sono tante, però vorrei anche io, mi domando, quando 5 anni fa ci fu la strage di Charlie Hebdo, e ricordiamole, sono gentile a farlo, che il Fatto Quotidiano è stato l'unico giornale in Europa e forse nel mondo a pubblicare il numero successivo a quello della strage. Noi l'abbiamo allegato al nostro giornale perché per dimostrare che non ci piegavamo di fronte all'oscurantismo, di fronte alla barbarie, di fronte alla morte, è che i valori a cui abbiamo sempre in cui abbiamo sempre creduto restavano inalterati e li avremo difesi fino quando era necessario difenderli. È evidente che in questi, se facciamo un paragone, diciamo che oggi la pandemia appare, rispetto a quel terrorismo, un pericolo ancora più globale, ancora più profondo, e soprattutto pericolo di cui non si vede per ora la fine.
La fine, certo. Beh, insomma, sì, ricordavo quello che ha detto lei, lo ricordavo prima che lei intervenisse in diretta, assolutamente, e mi ricordavo anche, diciamo, forse gli unici dubbi li aveva lei prima della pubblicazione, mentre la redazione del Fatto era compatta nel poi intraprendere questa strada. Oggi le domando, lo rifarebbe in un momento in cui invece qualche prurito più c'è, no, di fronte a questo tipo di pubblicazioni, no? Anche c'è chi ha difeso Erdogan nelle esternazioni contro Macron, anche di fronte, insomma, poi ai rischi che corrono, come diceva lei, 5 anni fa, faccio correre i rischi anche alla mia radiazione, quindi lo farebbe di nuovo un atto di questo tipo, visto che è stato anche unico, come ha ben ricordato lei?
Beh, in quell'occasione ci fu un dibattito, mi ricordo come se fosse oggi in redazione, perché io volli ascoltare tutte le opinioni. C'era qualche opinione molto così perplessa da parte dei miei colleghi, che però alla fine io ho raccolto tutte queste valutazioni, e poi, come è giusto che sia, il direttore decide, e ho deciso che andava pubblicato. E oggi, se le valutazioni fossero le stesse di allora, pubblicherei di nuovo, perché la libertà in generale, la libertà di informazione in particolare, non è che risponde allo spirito del tempo. Cioè, non è che ieri andava bene e oggi non va più bene, sono libertà intoccabili, indivisibili, eterne, no? Eterne,
universali,
rispetto,
certo,
a ciò in cui noi crediamo, e quindi è chiaro che quelle condizioni lo rifarei. Però oggi io non credo che occorrano più tanto i gesti esemplari, occorre una consapevolezza generale, cioè la consapevolezza è che queste forme di terrore che tendono a intimidire chi non la pensa come questi criminali, queste forme vanno respinte complessivamente, collettivamente, da tutta l'Europa, non solo dalla Francia o dall'Austria, perché queste vicende sono apparse,
certo,
sono apparse in Austria o in Francia, e occorre che tutte le istituzioni dicano la loro. Io sono rimasto un po' perplesso rispetto a certi silenzi, perché quando quello che è accaduto in Francia, e abbiamo visto la mobilitazione, anche la presa di posizione del presidente Macron, non ho visto un'analoga forte presa di posizione dell'Unione Europea, per esempio,
che continua a mancare, che continua ad essere ogni tanto assente. Adesso, all'epoca, lei già, ricordando le sue parole, lei parlava di solidarietà parolaia, proprio ricordando i 2 milioni in piazza con Hollande, no, davanti a tutti.
Certo.
Quindi, insomma, oggi forse, come dice lei, le cose sono un po' cambiate, ma non c'è quell'unità che ci dovremmo aspettare di fronte a questa.
Sì, infatti dobbiamo fare ancora molto cammino, c'è ancora molto cammino da fare prima che questa unità, questa consapevolezza, questo no sia collettivo, sia di tutta l'Europa della civiltà. Della civiltà dei lumi, della civiltà dei valori.
Una civiltà che però, se mi permette, penso che lei era d'accordo su questo, perché quando parlammo di classi sociali, a questo ci riferivamo. È vero che appunto l'Europa civile e civilizzata, però l'Europa civile e civilizzata non può contrastare duramente questi fenomeni terroristici senza però preoccuparsi appunto di quello che succede, no, nelle realtà suburbane discriminate, perché abbiamo visto, insomma, alcuni terroristi anche in passato sono magari francesi di terza generazione, cioè sono immigrati di terza generazione che oggi hanno i papà, i nonni che hanno fatto la fatica in grande povertà di entrare da immigrati, oggi magari sono dei giovani studenti delle università francesi che poi, ovviamente, grazie anche ai social, grazie a un tantam mediatico, fra altre cose, appunto, sappiamo che nelle ultime ore abbiamo forse un nuovo capo dell'ISIS che forse viene minaccia o qualcosa, un'escalation peggiore di quella che abbiamo avuto in passato. Adesso non lo so, perché poi chiaramente, no, è tutto difficile da interpretare, quindi questo va lasciato poi a chi ha competenza storica politica. Infatti lei in quei giorni diceva anche: ma noi chi abbiamo in Italia come ministro degli esteri, o comunque chi interpreta in Italia, no, una politica estera di un certo tipo? E oggi è cambiato qualcosa, 5 anni in cui lei appunto sentiva questa mancanza in politica estera?
Guardi, oggi c'è un fatto nuovo, e questo fatto nuovo rispetto a 5 anni fa si chiama Turchia, si chiama Erdogan.
Sì.
Perché fino a quando questi fenomeni che noi chiamiamo appunto terroristici sono il combinato disposto tra la crescita, come avvenne allora, di un sistema strutturato come era l'ISIS, che aveva come suo progetto la eliminazione anche fisica di tutti i crociati, no? Come li definivano loro, cioè fin quando c'era il nemico, era un nemico che agiva nell'illegalità internazionale, internazionale, quindi si potevano anche promuovere delle alleanze, come avvenne, no? È avvenuto tra gli Stati Uniti, la Siria di allora e altri paesi che cercarono di estirpare la metastasi dell'ISIS, è un discorso. Quando però la bandiera di un estremismo islamico, islamista, viene imbracciata, viene presa dal capo di Stato, dal Erdogan, che guida uno dei paesi più importanti della NATO, che ci dimentichiamo spesso che la Turchia fa parte della NATO, cioè fa parte dell'Alleanza Atlantica, e quindi diventa abbastanza paradossale, come è avvenuto nei giorni scorsi, che il contrasto tra tema, no? Sul tema, sì, delle, certo, libertà religiose, eccetera, avvenga tra due paesi che dovrebbero far parte, certo, sì. Attenzione che la Francia non ne fa parte, però la Francia certamente fa parte del blocco occidentale, è un paese inserito a pieno titolo, anzi è un paese, diciamo, guida dell'Occidente, e quindi che il contrasto sia non tra l'ISIS e il resto del mondo, ma tra la Turchia e la Francia, e tra la Turchia e tutti gli altri paesi che magari non sono d'accordo con Erdogan, questo deve fare riflettere.
Sì, anche perché non solo fa parte della NATO, ma è un paese fondamentale, cuscinetto fra appunto l'Occidente e il Medio Oriente, quindi da sempre lì
e
per entrare.
E la Russia anche. Anche la Russia, anche certamente, che diciamo fronteggia anche da questo punto di vista la Russia di Putin.
Eh sì, anche perché poi si affaccia con i confini, anche, certo, con le ultime polemiche sulle isole greche, insomma gli antichi confini dell'Impero Ottomano, quindi insomma è sicuramente un paese che abbiamo di fronte casa e che quindi da sempre, certo, ha tenuto sotto controllo, quindi, magari, no, l'islamismo, e quindi anche diciamo eventuali colpi militari, quindi
io le dicevo questo per dire che nel 2015 sapevamo dov'è il nemico, chi è il nemico, no?
Sì.
Oggi la domanda è: dov'è il nemico? Chi è il nemico?
Certo, quindi da vignetta a vignetta, visto anche per non toglierle troppo tempo, lei in questi giorni ha commentato, non ha avuto settimane facili, devo dire, anche da televisivamente parlando, nel senso che ha avuto parecchi, sì, attacchi da varie parti, insomma, quindi senza ricordarli, però effettivamente pensando alle vignette, quindi le gaffe del CT Roberto Mancini, quindi anche su altro tipo di vignette, quindi che ci introducono a questo Covid, lei stamattina invece nel suo articolo ci ricorda che forse quell'opposizione anche al quale Mattarella, il presidente, ha fatto appello per essere vicini al governo, per fare ovviamente unico fronte di fronte a questo problema sanitario prima di tutto, e insomma dice, si sta giocando una partita a poker di scambio, no? La destra sta provando così a mettere le fiche sul piatto per il prossimo governo. Effettivamente insomma è una anche un'accusa pesante, che però comunque effettivamente rappresenta un po' la realtà, perché abbiamo visto anche le ultime esternazioni proprio la Camera dei Deputati di poche ore fa, insomma ci ha giocato anche un giorno da pecora su Rai 1 stamattina, insomma è stato abbastanza paradossale le tante esternazioni della destra, che altro che insomma fronte unico con il governo.
Ma guardi, io ho scritto il pezzo di stamattina sulla base di una dichiarazione che qualche settimana fa aveva fatto Giorgia Meloni, dicendo siamo pronti a dare il nostro contributo dare una mano al governo per contrastare la pandemia, però ci vuole un impegno ad andare al voto quando l'emergenza in primavera sarà probabilmente superata. Ora a me sembra che questo sia uno scambio che fa abbastanza riflettere, perché si scambia un aiuto promesso per risolvere una questione, un'emergenza nazionale come quella del Covid e quindi della salute degli italiani, quindi un bene collettivo, no? Un bene indivisibile, anche qui, un bene supremo, lo si scambia con che cosa? Con le elezioni anticipate? Ma c'è da trasecolare. Cioè, io capisco che l'opposizione possa avere dei suoi motivi per abbattere il governo Conte, se ne avrà la forza sarà suo diritto farlo. Io capisco che l'opposizione
fa il suo lavoro, è chiaro, come ha sempre fatto, fra altre cose.
Inserita in un sistema dove il consenso è fondamentale, se non è una democrazia, tiri l'acqua al suo mulino. Ma quando lo scambio è questo, allora è chiaro che è una partita a poker, cioè è una partita nella quale si cerca di conquistare il banco sulla base di che cosa? Sulla base di un bene collettivo, ma di un interesse particolare, di un interesse di parte.
È chiaro, devo dire che questo fenomeno in Italia, ahimè, nel senso che a me non piace personalmente, da chiunque professi un tipo di politica di questo tipo, pur ovviamente, come dice lei, legittimamente portando avanti le proprie idee per arrivare ad avere poi il potere di decidere e quindi di stare al governo. Sicuramente non vedo da decenni la possibilità di unità nazionale da questo punto di vista in momenti difficili. Forse c'è stato rarissimamente, chiaramente parliamo di anni il terrorismo, quindi andiamo veramente indietro nel tempo di tanto, però insomma anche durante i terremoti e tutte le vicende che sono seguite in questi momenti non è che ho visto mai un fronte unico né da destra né da sinistra, e quindi purtroppo le do ragione, però in questo momento c'è questo governo e la destra sta all'opposizione, non so, a parti invertite, poi l'abbiamo visto insomma durante,
non c'è dubbio, certo,
purtroppo
no,
insomma
purtroppo è così.
Non è un esercizio politico,
è inutile fare appelli retorici,
certo. Sì, quindi da questo punto
la
di
politica si gioca sul terreno della realtà e della concretezza.
Intanto il nuovo coprifuoco che ha deciso poche ore fa, dalle 22 alle 5, presidente Conte, ovviamente ce lo aspettavamo, diviso per regioni, e lei pure ne ha scritto stamattina, quindi l'ha accennato. Lei come la vede quindi questo ulteriore passo?
Qui dobbiamo tornare a una dichiarazione di qualche tempo fa che fece il ministro Speranza, il ministro della salute, che disse: noi tenteremo disperatamente di evitare il lockdown nazionale. Quindi l'obiettivo è sempre stato quello di evitare la chiusura, come avvenne il 9 marzo, no? La chiusura, sì, del paese, perché evidentemente questo è un paese già in ginocchio che non potrebbe sopportare dal punto di vista economico un'ulteriore chiusura. Quindi questi tentativi successivi e anche parziali non sono il frutto di un'invenzione quotidiana, sono il frutto di una strategia che si può anche criticare, ma che ha un suo modo di essere, cioè cerchiamo nei limiti del possibile di limitare il danno economico, no?
Sì, questo
è chiaro.
Quindi
si va avanti per stadi di avanzamento, come si dice, e adesso stiamo cercando di dividere il paese in varie zone, in varie zone, perché effettivamente quello che succede a Milano
non succede in Molise, certo, sì.
Non succede esattamente in Molise o in Basilicata, insomma, quindi certo. È giusto anche graduare gli interventi.
Beh, poi il quadro che avete pubblicato anche oggi sulla soglia di saturazioni è anche abbastanza evidente. Diciamo che però, ecco, l'unica cosa è che c'è una percezione, io penso, a parte cittadini, appunto, che si navighi un po' troppo a vista, no? È vero che non è un fatto italiano, è un fatto
purtroppo si naviga a vista, perché il virus naviga a vista anch'esso. Cioè non sappiamo esattamente che tipo di sviluppo, finché non ci sarà un vaccino oppure non ci sarà una cura accertata per questa malattia, si va a tentoni, non c'è poco da fare. Io non riesco a capire chi si meraviglia di questo. Stiamo assistendo a un fenomeno globale
unico, poi
unico e globale. Che cosa vogliamo fare? Ci sono dei paesi che se la sono cavata meglio, tipo la Corea del Sud, tipo la Nuova Zelanda, e ci sono dei paesi che sono immersi in questa tragedia. La civilissima Svezia,
certo,
è una notizia di poche ore fa. Non parliamo degli Stati Uniti, non parliamo della Russia, che non dà i numeri,
informazioni,
sono numeri probabilmente tragici. Chissà che cosa succede in India,
o anche degli ex alleati britannici, che insomma dopo la Brexit,
esatto,
non è che navighino.
Quindi è inutile stare, si cerca di fare quello che si può,
certo.
Poi se si sbaglia, chi ha sbagliato pagherà, ma
o forse dipende sempre anche dal tipo di sbagli. Soltanto un'ultima battuta, direttore: stanotte che succede negli Stati Uniti?
Non lo so, guardi. Poi tra l'altro l'unica cosa che un giornalista non deve mai fare
fare
previsioni,
nel senso che sembra che Trump si sta rimangiando al photo finish il vantaggio che Biden aveva comunque avuto, no?
Vediamo, ci sono degli stati chiave,
sappiamo, però cioè, pur sapendo che Biden non è che insomma la panacea di tutti i mali, quantomeno questo non è un fatto politico tanto personale, sappiamo che forse un Trump 2 farebbe bene forse al mondo, questo lo possiamo dire.
Non lo so, questo è un enorme punto interrogativo, perché poi Trump è quello che è, però Wall Street ama Trump, diciamo, sì, la verità, sì. quindi per esempio c'è chi la pensa diversamente, pensa che Trump invece sia un grande motore per la ripresa economica, c'è invece chi pensa che è l'uomo, il presidente, che ha portato gli Stati Uniti sull'orlo del baratro perché non è riuscito a controllare la pandemia, anzi l'ha lasciata a briglie sciolte. Siccome credo che la salute sia più importante di Wall Street, ecco, mi sembra che la scelta sia inevitabile.
Anche perché ha preso a picconate, insomma, il picco del tarivo
sanitario,
appunto,
certo,
quindi i poveri rimangono sempre più poveri, insomma.
Insomma, in questo caso non c'è partita.
Direttore, io la ringrazio del suo intervento, intanto le auguro in bocca al lupo per tutto, anche per la salute, insomma, perché l'ultima battuta di Toti non è stata felice, questo almeno pure lo possiamo dire. Cioè, ecco, mi sorprendo questo punto di vista, che forse, come ha detto lei, certe volte bisognerebbe andare meno in televisione, meno in radio, meno su Twitter e dire meno cose, no? Cioè, parlare degli anziani in questa maniera, quando comunque gli anziani ancora oggi aiutano i nipoti, i figli.
Non c'è dubbio. Toti è un personaggio che probabilmente non ha ancora il controllo, un uso controllato della lingua italiana, quindi probabilmente, io penso che lui voleva dire un'altra cosa,
sicuramente,
ma ha sbagliato completamente. E la cosa che mi ha dato più fastidio è che ha scaricato la responsabilità su un suo collaboratore,
che
questa
magari
è una cosa che non si fa, se il tweet l'hai firmato tu è tuo,
certo.
Poi magari
se te lo gestisce un altro lo licenzierà,
di una stanza
certo.
Di al tuo collaboratore quello che devi dire, non è che lo denunci dicendo è colpa sua.
Vabbè.
Bene,
grazie,
grazie anche a voi,
ci mancherebbe,
e in bocca al lupo.
Grazie anche a lei, buona serata,
arrivederci.
I'm gonna make it.